Bene, dopo tanto tempo torniamo a parlare di 10 comandamenti, almeno di uno. Non so se avete letto il titolo, che oltre a contenere una citazione musicale che solo chi alla metà ha notato, una canzone di Venditti, penso che abbiate capito che intendo parlare dell'ottavo comandamento, non rubare. E ci sono comandamenti che apparentemente sembrano quasi banali, tra virgolette, nel senso che forse non c'è molto da dire. Sicuramente non rubare, non mentire sono di questi, c'è che c'è da dire, sì, è chiaro, sono evidenti. Ma proviamo solo a immaginare un mondo in cui non si ruba e non si mente. Avvocati e notai non farebbero niente tutto il giorno, poverini, sono disoccupati, ma saremmo tutti quanti più sereni. E come dicevamo, i 10 comandamenti sono in qualche modo la costituzione della teocrazia che Dio andava a instaurare con Israele, ma tantissime regole sono comunque valide sempre e comunque. Non rubare, cosa vuol dire? Partiamo dalle cose semplici, semplicissime, dalle basi, e poi complichiamo le cose. Prima di tutto questo comandamento insegna che esiste la proprietà privata. Mi pare ovvio. Il concetto di rubare è conseguenza del fatto che qualcosa appartiene a qualcun altro. Quindi possiamo serenamente dire con buona pace di gioia di chi la pensa come lei che, tu vista, eh? Che Dio non è contro la proprietà privata, anzi, l'ha inventata. Il discorso biblico è il seguente: Dio crea ogni cosa, tutto è suo, Levitico 27:30, Genesi 14:19 e altri 24 versetti, e lui, Dio, dà ciò che vuole a chi vuole. La Bibbia è piena, zeppa di riferimenti in cui Dio dice: io do questo territorio, questa nazione, a questo popolo, a questo re, per un momento preciso. E lascia libero poi l'uomo di gestirla. E piccola parentesi, e lo ripetiamo, questa è una parentesi, la Bibbia è chiara, è Dio che manova il mondo. Sì che lascia l'uomo la libertà di agire, ma rimane lui al controllo. E i complottisti hanno ragione, c'è un qualcuno dietro, ma non è il Bilderberg, neanche la massoneria, neanche gli alieni, è Dio. Siamo seri quando pensiamo a queste cose. Trump e Kim Jong-un fanno paura, perché sono entrambi probabilmente un po' di ego eccessivo. Ed è giusto che sia così. Ma qualsiasi cosa accadrà, guerra o pace, preghiamo per la pace, Dio sa cosa sta facendo. Dio ha il controllo. Stiamo sereni, anche se non capiamo, Dio sa cosa sta facendo. Dio è in mano la storia come l'ha sempre avuta. Comunque, torniamo a rubare e alle applicazioni immediate. Chi è che ruba? I ladri, ok, ma ruba chiunque si appropria di ciò che non gli appartiene, che non rispetta accordi o contratti. Non rubare parla di tutte le ingiustizie di questo mondo e di questa nazione. Ruba chi non fa bene il suo lavoro, magari sapendo di essere ipertutelato e quindi non punibile. E non aggiungiamo altro. Ruba chi approfitta di molte tutele o chi approfitta di chi non è per niente tutelato. E di questa settimana la storia di un tizio dipendente di Poste che ha rubato 15.000 euro. Poste lo sospende, aspettando la sentenza, perché siamo le indagini, perché siamo garantisti. Alla sentenza di primo grado viene condannato e quindi Poste lo licenzia. Un giudice del lavoro, lo dice sempre un giudice del lavoro, che ti reintegra per una motivazione stupida. Quindi Poste è stato obbligato a riassumere, pagare gli arretrati. Questa è la nazione in cui viviamo, dove lo Stato si rende complice di chi ruba, rendendo vana ogni giustizia. Perché essere onesti? Ti viene a chiedere. Questo non fa piacere a Dio, diciamolo. Ma non è niente di nuovo, il Salmo 58 è di una violenza estrema. Davide si scaglia con violenza estrema contro i giudici ingiusti. Non c'entra di nuovo sotto il sole. Ruba chi chiede straordinari e non li paga, potendo pagarli ovviamente. Ruba chi non paga i fornitori e lo Stato è il primo. Ruba chi fa venire un artigiano in casa sapendo di non poterlo pagare o si fa aspettare, cercare per rubare. E molti artigiani che possono garantire che il lavoro più grande e trovare e capire, ma questo pagherà o no? E molti dicono che più hanno soldi o più il cliente ostenta ricchezza e meno paga. Ruba chi non lavora seriamente, chi perde tempo, ruba l'insegnante che non insegna bene e lo studente che non studia. Perché? Perché la collettività paga perché lo studente studi e un giorno diventi un membro utile alla società. Lo studente che non studia diventerà un peso per la società. E questo è il motivo per cui noi cristiani dovremmo, anzi dobbiamo, dare il massimo, massimo che uno può, nei suoi limiti, anche nello studio e pretenderlo dai nostri figli. Il sistema pensionistico è una fotografia di uno Stato ingiusto. Dati INPS, sono le 24 ore. In Italia spendiamo 300 miliardi l'anno per le pensioni. Tutto legale, ma c'è chi prende 3, 4, 5 volte più di quello che ha versato come contributi. E chi paga? Noi che stiamo lavorando adesso, che faremo pensioni da fame, e chi prende poco. Viviamo in un sistema talmente ingiusto in cui sono fasce di popolazione che vivono sulle spalle di altre. L'INPS dice che in Italia sono 18 milioni di pensioni, il 63% è sotto i 750 euro. Questo è uno schifo. Il dato è parziale, chiaramente, non è vero, parla solo delle pensioni private, il pubblico cambia un pochino, ma è evidente che è stato ingiusto. E avrei messo in piedi questo sistema, sostenerlo e continuare a lottare per i famosi diritti acquisiti è sbagliato. Anche questo è rubare. Diciamocelo, Dio non vuole questo. Ruba chi ha varie agevolazioni e non se le merita. Pensione di validità e molto altro. Non molti anni fa, all'Università Sapienza di Roma, si sono accorti che gli studenti che non pagavano le tasse di iscrizione perché erano poveri, erano un pochino tanti. E hanno detto, ma poi guardavano sul parcheggio, il parcheggio degli studenti, tutte macchine, macchinoni, faccio cosa che non funziona. Se ne sono accorti, chissà perché. E è bastato dire che avrebbero fatto dei controlli. E guarda caso, tutti quanti sono diventati tutti quanti più ricchi. In Italia ci sono in Italia 3 milioni di pensioni di invalidità. Il 5-6% della popolazione, mi sembra un po' tanto. In alcune province di un'isola di cui non faccio il nome, il 30% della popolazione è invalido. Questo è rubare. E noi dobbiamo dirlo, perché questo disonora Dio. E non va bene, dobbiamo dire che rubare non va bene e non dobbiamo farlo. Il non rubare ha molto a che fare con il fisco, da entrambe le parti. Ci sono teologi che affermano che una tassazione troppo alta, a cui non corrispondono servizi, è rubare. Non penso di stupirvi, sono d'accordo con loro. Fra le 35 nazioni con l'economia più sviluppata al mondo, l'Italia è in cima, come lordo del buste paga, e in fondo, come netto del buste paga. I soldi vanno a finire, sappiamo dove, purtroppo. Ci sono casi limite, la tassazione in Italia è fuori ogni logica, distribuita in maniera iniqua, ma le tasse vanno pagate. Rubare è evadere il fisco. Detto questo, come Chiesa italiana, e specie il movimento dei fratelli, dobbiamo fare una profonda autocritica per aver lasciato decisioni di questo tipo a chi non crede. Non ci lamentiamo se la nostra situazione va male, se per anni abbiamo predicato e qualcuno continua a farlo oggi, colpevolmente, che la politica non è per noi. Il mondo e la nostra nazione è governata da chi non onora Dio, perché chi onora Dio ha detto che non deve occuparsi di queste cose, e non ci lamentiamo. Ma veniamo a noi, perché finora quello che ho detto è abbastanza facile, abbastanza immediato, poi io andrei avanti per ore su queste cose, ma non è lo scopo di oggi. Non si può parlare di non rubare senza parlare del nostro rapporto col denaro. Non basta dire non faccio quanto sopra, pago le tasse, non rubo, non prendo sussidi che non merito, eccetera, eccetera. È giusto farlo, per carità. Ma occorre fare una grossa riflessione, molto più profonda e molto più difficile, anche per me. Se è stato semplice, abbastanza semplice mettere insieme i pensieri, agire di conseguenza è stato molto meno. Se parliamo del nostro rapporto col denaro, parliamo per forza anche della nostra generosità. Malachia 3:8. Dio dice, l'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate, sta parlando al suo popolo. Ma voi dite, in che modo ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. È ovvio che non possiamo derubare Dio, tutto è suo, Ageo 3:8. Ma Dio, nella sua santità, stabilisce un modo normale in cui le cose devono funzionare. Per esempio, nello specifico, nel patto con Israele, Dio decise che la decima di tutto l'ordo che avevano di ogni singola persona andasse al Tempio per il servizio dei sacerdoti, sto semplificando per brevità. Non dando la decima, il servizio al Tempio si fermava. E questo era un chiaro segnale dove era il cuore del popolo. Quindi, domanda è, sono qui a parlare della decima? No. Io mi ritrovo nelle idee pensieri di quei teologi che affermano che per i cristiani non c'è l'obbligo di dare la decima. Tale obbligo è scaduto col vecchio patto. E i motivi sono diversi. Uno fra i tanti è che non è vero che l'ebreo dava solo la decima. La decima, come intendiamo noi, era un pochino un sistema fiscale che permetteva ai sacerdoti, che erano sacerdoti ma facevano anche un po' gli insegnanti, i giudici, i medici in qualche modo, se diciamo il Vecchio Testamento, di vivere. Ma se guardiamo bene cosa c'è scritto, l'ebreo devoto donava dal 20 al 25%, quindi non c'era solo la decima, c'era molto di più. Quindi se è vero che dico che non dobbiamo dare la decima, il sermone non è qui finito. Perché il discorso di non rubare e del nostro rapporto con la ricchezza è molto più profondo. Lutero, nel suo Catechismo Maggiore, afferma che ogni peccato non è altro che una violazione del primo comandamento. Non avere altri dei oltre me. E quindi è una forma di idolatria. Prima Giovanni 5,21, Giovanni ci avverte, fuggite all'idolatria, attenti agli idoli. Quindi Giovanni ci avvisa, ragazzi, ma anche se voi siete credenti, correte il rischio di tornare all'idolatria. Quindi la domanda è, qual è l'idolo dietro a rubare? Oppure, se vogliamo essere più precisi, mi devo chiedere, qual è l'idolo che può condizionare il mio rapporto con il denaro? Ma non è tutto qui. Seconda Corinzi 10,5. Paolo ci dice che siamo chiamati a demolire i ragionamenti, tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, con lo scopo di fare prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Quindi la mia domanda è, quale mentalità può condizionare il nostro rapporto col denaro e impedirci di onorare Dio, obbedire a Cristo? Romani 1,25 ci ricorda che o adoriamo il creatore o adoriamo la creatura. Quindi il nostro rapporto col denaro, con la ricchezza, che la ricchezza non è peccato di per sé, ricordiamolo, può essere condizionato da un idolo, da egoismo, da un modo di pensare, ma soprattutto da non aver capito il Vangelo. Perché il Vangelo c'entra sempre. E cos'è il Vangelo? Il Vangelo in poche parole è questo. Noi uomini non amiamo Dio. Siamo ribelli, agiamo in modo pessimo e Dio giustamente ci condanna a un'eternità di sofferenza. Noi profondamente malvagi non possiamo piacere a Dio. Quindi Dio offre un'unica soluzione perché noi non possiamo rimediare. Gesù, Dio figlio, si incarna, diventa vero uomo, vive una vita perfetta, senza peccare, si lascia uccidere, ripeto, si lascia uccidere, non è stato un incidente, muore al posto nostro per pagare per noi. Dio Padre lo resuscita e chiunque crede in questo, per grazia, diventa figlio di Dio e passa l'eternità con Lui. Nel frattempo, in attesa dell'eternità, viviamo qui sulla terra alla gloria di Dio. Questo è il Vangelo, da nemici di Dio a figli di Dio, da condannati a graziati, da lontani da Dio ad amati da Lui. Prima lo odiavamo, ora lo amiamo. Tutto questo ha un costo elevatissimo, la vita di Gesù. Posta questa base, possiamo affrontare il modo di pensare che ci condiziona oggi. Non penso di stupire nessuno se dico che parlo di materialismo o secolarismo, secondo come lo vogliamo chiamare. È il pensare, l'idea, che permea il nostro mondo occidentale soprattutto, che esiste solo il mondo materiale e basta. C'è solo quello che vediamo, quello che tocchiamo. E questo modo di pensare ha enormi conseguenze. Se tutto quello che abbiamo è qui sulla terra, conto io e io solo. Non c'è giudizio, non c'è etica. L'unica cosa che conta è quello che piace a me. Se io mi sento uomo, sono uomo, se no non importa. Questa è una conseguenza estrema del materialismo, una delle tante. Noi è vero, crediamo in Dio, nell'immateriale, preghiamo, eccetera, eccetera, giusto? Ma siamo sicuri che questo modo di pensare non ci influenzi? Noi crediamo che Dio ci abbia salvati, è vero, ma molto spesso dimentichiamo l'eternità e questo ci condiziona. Quanto delle mie energie va in ciò che è eterno? Questa è la domanda che mi aiuta a capire quanto il materialismo mi sta condizionando. E io parlo per me. A volte preferisco passare un'ora in palestra, e va bene, piuttosto che mezz'ora a leggere la Bibbia. È vero che sto invecchiando, il mio corpo ha bisogno di manutenzione, ok? Ma il mio corpo muore, la mia anima no. Ho più problemi a spendere 5 euro per un libro cristiano o un CD che 15 un'altra cosa. Forse sono solo io, non lo so. Rischiamo di dare veramente poco peso alla cura della nostra anima e del nostro rapporto con Dio. Perché non ci pensiamo che passeremo eternità con Dio. E questo rapporto con Dio si coltiva come? Leggendo la Bibbia, pregando, frequentando credenti, leggendo libri, andando a conferenze. Con queste cose qua le mettiamo in budget o no? A volte la stessa cifra è troppo per un convegno e poco per una vacanza. Non c'entri di male ad andare in vacanza, a volte sono anche più utili i convegni, va bene, ma cosa è eterno? Abbiamo problemi ad uscire con i vestiti non in ordine, e il decoro è doveroso, per carità, ma ci importa poco del nostro rapporto con Dio e con gli altri. Ci facciamo dei problemi se l'abito non è firmato, ma non dei nostri rapporti rovinati. Faccio esempi estremi, ovviamente. Ci spaventa più cosa pensano gli altri che il peccato che noi. Preferiamo vivere nel peccato che con la macchina sporca. Forse esagero, non lo so. Questo è martirialismo e orienta tutta la mia vita, anche il rapporto col denaro. Quando mi alzo la mattina e dico spero di avere tempo di fare X e Y, o anche vorrei riuscire a avere del tempo con Dio. Quando prego, cosa chiedo a Dio? Dammi più soldi e più fede. Un lavoro migliore, va bene chiederlo, o aiutami con questo peccato. A che serve Dio? È l'onnipotente macchina dei desideri? O è il Dio d'amore glorioso che ho gioia di servire? Chi è il tuo Dio? Il Padre nostro è chiaro. Prima Dio, la sua volontà, la sua gloria, il suo nome, e poi il pane quotidiano, è solo quello. E Dio ci mette in guardia da questo pericolo, da vivere per ciò che non è eterno. Come un padre amoroso, Dio ci ripete, lascia stare, è una bugia, vivi per ciò che è eterno, non per quello che si tocca e basta. Quindi chiediamo a Dio, nel mio modo di agire, di gestire la mia vita, le mie energie, il mio denaro, quanto ha peso ciò che è eterno? Investo anche il mio rapporto con Dio, nella missione, in progetti che danno gloria a Dio o no? E dopo materialismo veniamo al Dio denaro. E consiglio la lettura di un bellissimo libro di Tim Keller, Idoli e inganni, che a Casa Bibbia ha pubblicato da poco, che io vuoi in inglese ce l'ho. E il concetto centrale di questo libro è questo. Noi umani adoriamo e serviamo ciò che crediamo ci dia sicurezza, felicità e significato. Noi umani adoriamo e serviamo ciò che crediamo ci dia sicurezza, felicità e significato. O troviamo gioia, sicurezza e significato in Dio, primo comandamento, o in altro. Semplice, più o meno. La generazione che mi ha preceduto è in media, statisticamente, la più ricca del dopoguerra. Quindi per loro, o per voi, alcuni di voi, forse il Dio denaro era avere. La sicurezza economica più o meno c'era per tutti. Il denaro quindi offriva significato, apprezzamento, senso della vita, quindi macchina nuova, case, vacanze, gioielli, tutte cose di per sé buone. E questo probabilmente era il Dio denaro fino a qualche tempo fa. Poi le cose sono cambiate, anche perché il nostro paese ha vissuto gli anni 80 e 90 ben al di sopra di quello che poteva, e lo vediamo. Arriva il 2008, una crisi economica mondiale dovuta all'egoismo, all'avidità di molte persone, diciamolo, una crisi economica conseguenza del peccato, diciamolo pure, crisi economica che in Italia è lungi dall'essere finita. E che è successo? Che le nuove generazioni, e la nuova generazione, quelli che ha sui 30 anni, è la prima storicamente ad essere più povera delle precedenti, prima volta nella storia dell'Italia. E quindi che succede? La certezza economica è finita. Ora c'è la generazione a tasso zero, generazione di precari, cosa impensabile 30 anni fa. Un solo stipendio in famiglia non basta. Le richieste di lavoro sono molto alte, si assume poco, si lavora di più per avere di meno rispetto a qualche anno fa. Quindi come conseguenza abbiamo tutti paura che il denaro non basti mai o che finisca. I giovani adulti si devono assegnare ad uno standard di vita molto inferiore a quello dei genitori. Non si cerca più quindi significato nel denaro, nell'apparire, molto meno, perché i soldi sono pochi, ma si cerca sicurezza. In un'Italia insicura, fatta di poco lavoro precario, si cerca comunque sicurezza nel poco denaro che si ha. La disperazione è evidente nei dati del gioco d'azzardo. Gian Antonio Stella, venerdì, pubblicato sul Corriere, uno studio impressionante. In 18 anni il gioco d'azzardo in Italia è aumentato del 700%. Si giocano ogni anno 96 miliardi e se ne perdono 92, e fisco ringrazia. Questa è disperazione. La nostra società cerca sicurezza nel denaro, sperando che dia felicità. Si fanno debiti su debiti per cose che poi alla fine cosa sono? E non ci prendiamo in giro. O siamo attaccati a Dio e alla sua parola, o tutto questo ci condiziona. O portiamo speranza, o siamo avvolti, succhiati dalla disperazione. Essere nel mondo ma non del mondo vuol dire questo, stare in mezzo alla gente, conoscere i loro bisogni e vivere e portare la speranza di Cristo, prima Pietro 3,15. Però spesso abbiamo paura anche noi e cerchiamo sicurezza nel denaro e abbiamo paura di donare. Aggiungiamo che anche tante volte riteniamo necessarie cose che forse non lo sono. A volte abbiamo paura di dover rinunciare a Sky o al telefono nuovo, ai vestiti nuovi, eccetera, eccetera. Materialismo e Dio denaro vanno a braccetto. Avendo tolto il Dio della Bibbia da tutto, la società ci insegna a ritenere necessarie cose che non lo sono, a cercare gioia e sicurezza in ciò che non lo può dare. Rischiamo di assorbire i modelli di questa società, società senza Dio e senza speranza. Ma John Stott ci diceva che noi dovremmo penetrare e trasformare questa società, non penetrarla e essere trasformati. Un mio caro amico, che devo dire molto generoso, mi ha confidato: ogni volta che penso al donare ho paura che i soldi non mi bastino. Ma poi aggiunge: ma ringrazio Dio perché mi rende generoso. La paura c'è, è umana, ma serviamo un Dio grande. E cosa dice la Bibbia riguardo a questa paura, a questa mancanza di speranza? Romani 8,32. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Attenzione, qui Paolo non sta dicendo che Dio ci darà tutto quello che la società ritiene necessario, o ci fa credere che è necessario. Dio dona ciò che lui, nella sua santità, nella sua saggezza, ritiene perfetto e necessario, e meno male. Romani 8,32 è la conseguenza di aver capito il Vangelo. Dio mi ha dato Gesù. Di cosa ho paura? Perché ho paura di essere generoso? Perché cerco sicurezza e speranza dove non c'è, quando Dio, quando Cristo? Fatevi tesori in cielo, dove non ci sono ladri. In altre parole, Gesù ci dice: investite in ciò che rende. Investi nel tuo rapporto con Dio, nell'evangelizzazione, nel fare del bene. Avrai un tesoro in cielo che è al riparo da qualsiasi crisi di borsa. Perché ho paura di investire tempo, energia e denaro in qualcosa di eterno? Perché non voglio donare a Dio? Perché attenzione, noi doniamo a Dio. Ovviamente questo dono si concretizza nella Chiesa, nelle missioni, nelle varie opere, va bene, ma noi diamo a Dio e per la sua gloria, non alle persone. Che sia il nuovo locale, il nuovo, quello vecchio, non importa, un progetto di traduzione della Bibbia. Quanti progetti di traduzione della Bibbia hanno bisogno di andare avanti? Che sia un progetto di distribuzione della letteratura, studio della Bibbia, missionari, quello che volete. Tutto questo è la gloria di Dio. Ovvio, occorre un po' di buonsenso, eh? Un paio di anni fa un pastore, indovinate di dove, ha chiesto offerte per 65 milioni perché aveva bisogno di un aereo privato. Questo non è quello che stiamo dicendo, questo non è quello. Dobbiamo essere saggi nel dirigere la nostra generosità. Ah, forse li ha avuti poi, parentesi, forse ci è riuscito. 65 milioni per un aereo, per andare in Africa dai poveri, capite? Vabbè. Dobbiamo essere saggi nel dirigere la nostra generosità, dove effettivamente il lavoro viene svolto, ovviamente. Ma la saggezza dirige la generosità, non la impedisce. Romani 8 è chiaro: nulla ci separerà dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. E fa un sacco di cose come elenco: guerra, persecuzione, fame. Non dice generosità. Questo non è un pericolo. Questa è la speranza che noi abbiamo. Colui che ci ha dato Cristo sta prendersi cura di noi. Ma lo capiamo? Dio ha dato Gesù e noi abbiamo paura di essere generosi perché rischiamo di rimanere senza necessario. Spesso ci fidiamo più del conto in banca, degli investimenti, di un piano pensionistico che di Dio. Per carità, non sono cose sbagliate. Gli strumenti finanziari sono anche un modo che Dio usa per prendersi cura dei suoi figli. Per carità, è giusto. Ma la domanda è: dov'è la mia speranza? Confido nel Dio denaro o nel Creatore? Viviamo in un mondo di ladri, vero? Ma speriamo nel Dio perfettamente generoso, che sa prendersi cura di noi in maniera perfetta. L'IMSS potrà anche fallire, e non è così remota l'ipotesi, ma Dio non fallirà mai. E non è facile dirlo. Cioè, si fa, sono qua, ma poi quando devi vivere è diverso. E purtroppo però siamo immersi in un materialismo che ci fa pensare che uno smartphone nuovo sia necessario più che evangelizzare. E conosco troppi ragazzi in gamba nelle varie chiese che, non po- che potrebbero fare tantissimo per il regno di Dio in Italia, ma non possono perché non trovano persone che li sostengono. E qui l'Italia, la chiesa italiana è colpevole. Non parlo di noi in generale. Ma andiamo oltre. Detto che la decima non è più una richiesta per noi oggi, affermato che dobbiamo combattere il materialismo attorno a noi e dentro di noi, detto che dobbiamo fidarci a Dio non del denaro, come comportarci praticamente? Il Nuovo Testamento mi sembra abbastanza chiaro nel dire che i salvati, i redenti, i figli di Dio, chiamiamoci come vogliamo, devono essere caratterizzati dalla generosità e, ora dico una parolaccia culturale, dal sacrificio. Seconda Corinzi 9,7, dia a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Cosa vuol dire? Semplice. Se non doni con gioia, non donare. Se quando passa il cestino delle offerte, quando fai il bonifico, quello che vuoi, doni pensando che seccatura, guarda cosa mi tocca fare oggi, Dio di quei soldi non se ne fa niente. Lascia perdere. Dio può fare un nuovo locale, può mandare avanti le missioni, può fare quello che vuole, anche senza il tuo denaro donato di malavoglia. Dio può ogni cosa. Però, Atti 20:35, ci ricorda che Gesù disse una cosa, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Mio figlio direbbe che parlava delle botte, no, parlava dei soldi. C'è più gioia di dare che nel ricevere. Gesù ci dice, dona generosamente. Non perché sei obbligato, ma perché sei felice. Noi non doniamo per ricevere indietro ricchezza, attenzione. Noi non doniamo per essere ricompensati con del denaro, come mentendo dicono i propinatori del falso Vangelo della prosperità. Noi doniamo per riconoscenza a Dio e per la sua gloria, con gioia. È vero che Dio onora chi lo onora, ma lo fa secondo i suoi parametri, che sono quelli perfetti. E una piccola riflessione. Che premio abbiamo nell'obbedire a Dio? Semplice, il premio è l'obbedienza. La Bibbia è chiara, non c'è niente di meglio per l'uomo che obbedire a Dio, e non c'è niente di peggio che peccare. Non perché Dio ti punisce, perché il peccato ti fa male. Quindi per grazia possiamo obbedire a Dio, e quindi il premio è il fatto che obbediamo. Grazie a Dio perché ti posso obbedire, altrimenti farei un disastro. Anche con il denaro. Il Vangelo è questo. Non possiamo piacere a Dio. Per questo Gesù è morto per noi. Ora, per grazia, riceviamo lo Spirito Santo. E avendo Dio in noi, abbiamo il dono di potergli obbedire. Obbedire a Dio, vivere per la sua gloria, è un grande dono che Dio ha fatto. Quindi che premio ho nell'obbedire a Dio? Sto obbedendo, questo è il premio. Il primo. Poi Dio saprà come benedirci a modo suo. Alcune volte mi viene chiesto come faccio a dare gloria a Dio se passo 8-10 ore in ufficio. John Piper risponde nel suo bel libro Non sprecare la tua vita, in alcune coppie se qualcuno lo vuole. La risposta più o meno è questa. Prima di tutto, un modo per dare gloria a Dio è lavorare onestamente, al meglio. Poi, il fatto che guadagnando mantieni la tua famiglia. Ma, guadagnando, hai la possibilità di sostenere progetti in Italia e all'estero che portano gloria a Dio. Magari puoi pensare, queste 2 ore di lavoro mi permettono di aiutare la SIM a far camminare un bambino in Africa. Capite? Dio è talmente grande che può usare le nostre 2 ore noiose in ufficio per cambiare una vita o un'eternità da un'altra parte. La gioia sta nel fatto che donando, Dio ci rende partecipi di qualcosa che può cambiare l'eternità di qualcuno. Tim Keller racconta la storia di una donna della sua chiesa a New York. Era ricca, guadagnava moltissimo, essere ricchi non è peccato. Una mia amica è sostenuta da una famiglia che, da una donna che i soldi se li inventa in qualche modo, ma va bene. Beh, questa donna diceva, caro pastore, ho più soldi che tempo, come posso aiutare la chiesa? E è stata molto generosa. Arriva la crisi, cambiano i tempi, cambia lavoro e torna dal pastore. Pastore, molto presto ho più tempo che denaro, come posso aiutare la chiesa? Questa donna serviva al Dio giusto, aveva capito il Vangelo. Il suo Dio non era il denaro, non era il successo, che sono cose comunque lecite, ma era il creatore. Non c'è niente di male nel fare carriera e essere ricchi, tutto sta nel perché lo fai. La Bibbia ci insegna che più hai potere, più sei in alto nella scala sociale, e più puoi fare del bene. Giuseppe, Daniele, per fare un esempio, Davide, Quindi ben venga a fare carriera, guadagnare di più, ma con il giusto scopo. Dare maggiore gloria a Dio, influenzare più le persone ed essere più generosi. Il mondo ci insegna, ci dice, che conta solo avere. Dio ci dice, dona. Torniamo al Vangelo. Gesù ha rinunciato alla sua gloria che aveva in cielo. Per cosa? Per noi. E noi a volte siamo restii a donare in progetti seri che danno gloria a Lui. La cultura ci dice gioia nell'avere, la Bibbia ci dice gioia nel dare. Lo capisco? No, non lo capisco. Posso provare a ragionare, più o meno fare un ragionamento che mi convince, ma dentro di me non lo capisco. E qui dentro entra la fede. Fede nel fatto che Dio ha ragione. Se Dio mi dice così, ha ragione. Se Dio mi dice che si può prendere cura di me, lo farà. Se Dio mi dice che c'è più gioia nel dare, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, ha ragione Lui. A chi diamo ragione? Alla cultura o a Dio? Se abbiamo un Dio grande, sì. Gloria a Lui. Ricordiamoci, il Dio nostro è grande, può fare tutto quello che dice un po' di più. Per chi vivi? Per chi ha ragione? La risposta a volte è molto semplice. Doni? Con sacrificio, con allegria? Dov'è la mia gioia? Nel dare o nell'avere? E avere dà anche i suoi benefici, per carità, diciamocelo pure. Ma, insomma. Un cristiano che non è schiavo del materialismo dovrebbe chiedere a Dio di innalzare il suo standard di generosità, non di vita. Dio permette ad alcuni di essere più ricchi per poter dare di più. Torniamo al Vangelo. Gesù ha dato la decima o tutto? Quindi generosità, gioia e sacrificio. Seconda Samuele 24:24, famoso versetto. Davide dice, non offrirò al Signore, al mio Dio, sacrifici che non mi costino nulla. Guardate, dice, prima dice al Signore, usando il nome di Dio, poi dice al mio Dio, c'è un rapporto personale. In Luca 21, e anche Marco 14 mi pare, Gesù onora la vedova che dà pochi spiccioli. Sono 2000 anni che leggiamo questo passo. Sono 2000 anni che Dio onora quella donna, ci rendiamo conto? In tutto il mondo. Questa donna ha dato poco in senso assoluto, che erano pochi spiccioli, ma Dio sapeva che era tutto e la sta onorando ancora. La Bibbia ci insegna che Dio sa prendersi cura anche di queste povere vedove. Seconda Re 4, Eliseo, la donna con l'olio, la vedova con l'olio che non finiva più. La cosa capisco io, donare a Dio vuol dire rinunciare a qualcosa. E come vedevamo in Luca 21, non conta tanto quello che dai, ma quello che ti avanza. I ricchi donavano tanto, ma per loro erano spiccioli e Dio non si fa prendere in giro. La decima rimane comunque una buona base di partenza per l'offerta, ma facciamo due conti. Se guadagno 800 euro al mese, e purtroppo sono tanti che fanno creano questo guadagno, 80 euro sono tantissimi, me ne rimangono veramente pochi, se puoi pure pagare l'affitto. Forse dare 80 euro è troppo, forse. Ma se ne guadagno 4.000, donare 400, sono spiccioli. Mi fa sentire la coscienza a posto, forse, ma me ne avanzano un sacco per me, non c'è sacrificio. In Seconda Corinzi 8, la stampante mi ha fregato, Paolo insegna come donare. Seconda Corinzi 8, Paolo parla del donare. Al versetto 7 dice, abbondate in quest'opera di grazia. Quindi ecco, possiamo dire ecco che Paolo ci dà un'indicazione di abbondare, invece no, puoi complicare le cose Paolo. Seconda Corinzi 8, versetto dopo. Prima dice, abbondate in quest'opera di grazia, poi aggiunge, ma non lo dico per darvi un ordine. Non è un ordine. Qui non c'è una regola ferrea o matematica, non c'è. Paolo dice, lo dico per mettere alla prova, con l'esempio dell'altrui premura, anche la sincerità del vostro amore. Paolo complica le cose. Magari dessi un ordine, sarebbe più facile. Paolo dice, date il 18%, poi è facile, no? Paolo dice un'altra cosa. Dimostrate la sincerità del vostro amore. E poi aggiunge, infatti, voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Questo è il metodo di misura che dice Paolo, con gioia e poi fate come ha fatto Gesù. Quanto l'amate? Paolo ci dice, se hai capito il Vangelo, se hai capito quanto Gesù ti ha dato, il suo sacrificio, se hai capito di quale amore Dio ti ha amato e Dio ti ama, servi Lui e solo Lui, con gioia. Vivi per ciò che è eterno, è un modo per farlo, è donare con gioia, generosamente e con sacrificio. Sacrificio vuol dire donare rinunciando a qualcosa. L'unico modo che io capisco nella Bibbia è donare rinunciando a qualcosa. In 2 Corinzi 8 Paolo parla delle chiese di Macedonia che erano povere, ma gioiosi di donare al di là della loro possibilità. Gioia, generosità e sacrificio sono tre cose che nella nostra cultura non vanno insieme. La gioia e il sacrificio non sono mai messi in comunione nella nostra cultura. Dio sì, e Cristo è l'esempio. Per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò l'umiliazione di croce. Ognuno di noi deve valutare come applicare questo principio, ovviamente, sono tutti diversi. Magari per donare uno cambierà l'auto l'anno dopo, non lo so, o vai al ristorante una volta al mese anziché due, non lo so. Ma il concetto è questo. Gesù ha rinunciato tutto per te. Io sono felicissimo, o io vorrei essere felicissimo, di rinunciare a qualcosa per la sua gloria. Ecco quindi cosa ci insegna la Bibbia sul rapporto col denaro. Siamo consapevoli di vivere in una nazione sbagliata, in una nazione di furbi e di ladri, in un mondo che cerca speranza e gioia dove non ce n'è, in un mondo in cui siamo chiamati a portare la nostra speranza in Cristo. Siamo felici, felici, perché siamo stati comprati a caro prezzo da Dio, amati in maniera perfetta anche se non ce lo meritiamo, certi che Lui si prende sicuro di noi e quindi amministriamo il nostro denaro saggiamente, scegliamo ciò che è veramente importante, rinunciamo a qualcosa perché vogliamo avere la gioia di donare per la gloria di Dio ed essere generosi. Sarebbe bello se quando qualcuno dei nostri figli o dei nostri amici che magari non crede ci chiede come mai rinuncia a cose che ti puoi permetterti? La risposta sarebbe quello che fosse perché io sono contento di donare a Dio e Lui saprà come ricambiarci. Chiediamo a Dio di mostrarci come vivere il rapporto col denaro per la sua gloria e che questo rapporto col denaro ci dia veramente la gioia che Dio ci promette. Amen.